Crescentia Crucis di Edith Stein. Le differenti modalità dell'unione con Dio. Ora dobbiamo ricordare che Giovanni ha distinto tre modalità di unione con Dio. Per la prima, Dio dimora essenzialmente in tutte le cose create e così le conserva nell'essere. Con la seconda si deve intendere l'inabitazione per grazia nell'anima. Con la terza, l'unione trasformante, divinizzante, attraverso l'amore perfetto. Fra la seconda e la terza modalità, Giovanni avrebbe potuto vedere nel detto passo solo un grado di differenza. Se però chiediamo aiuto ad altri passi e soppesiamo tutto l'insieme, allora appare emergere una differenza di modalità ed ancora all'interno di ognuna una gradualità. Nel cantico spirituale, per esempio, il santo ribadisce la stessa triplice visione, senza parlare di una mera differenza di grado fra la presenza di grazia e quella di amore. Sottolinea piuttosto il vero sentire del sommo bene presente nell'unione di amore ed il suo agire. Il desiderio incandescente per la visione beatifica, per la scoperta di Dio. Anche la Santa Madre Teresa si è molto occupata della questione. Ella afferma nel castello interiore di essere giunta attraverso l'orazione di unione alla conoscenza della verità di fede, che Dio è in ogni cosa, con la sua essenza, presenza e potenza. Antecedentemente aveva creduto solo all'inabitazione di Dio per grazia ed aveva interrogato diversi teologi per fare chiarezza sulla sua scoperta. Un mezzo dotto conosceva anche lui solo l'abitazione per grazia. Altri però poterono confermarle come verità di fede quanto le era stato dato come illuminazione nell'esperienza dell'unione. Forse ci sarà di grande oggettiva chiarezza se tenteremo di ponderare entrambe le esposizioni così diverse del nostro padre e della nostra madre nell'ordine. Essi concordano nella verità di fede, normale per il teologo Giovanni, mentre Teresa dovette scoprirla. Dio creatore è presente in ogni cosa e la conserva nell'esistenza. Egli ha previsto tutto e tutto conosce con i suoi mutamenti e il suo destino. Egli può, con la sua onnipotenza, in ogni istante, fare quanto vuole. Egli può lasciare la loro individualità nel normale corso degli eventi. Può anche intervenire in misura straordinaria. In questo modo Dio abita anche in ogni anima umana. Egli le conosce fin dall'eternità con tutti i misteri del loro essere e con ogni fase della loro vita. Ella è il suo potere. Sta a lui abbandonare lei stessa e il corso del mondo, o volere intervenire nel suo destino con mano potente. Un simile prodigio della sua onnipotenza è la rinascita di un'anima per la grazia santificante. Giovanni e Teresa concordano che l'inabitazione di Dio per grazia è tutt'altra cosa della sua presenza che conserva l'essere comune a ogni creatura, con essenza, presenza e potenza. Dio può essere nell'anima senza che questa lo sappia o lo voglia, eppure quando vive incallita nel peccato ed in lontananza esterna da Dio. È possibile che ella non percepisca alcun effetto della sua presenza. Questa inabitazione mediante la grazia è possibile solo per esseri personali spirituali, poiché esige la libera accettazione della grazia santificante in chi la riceve. Nel battesimo dei bambini questa libera accettazione viene compiuta con la rappresentanza degli adulti e successivamente personalmente assunta con tutta la vita di fede del battezzato, ed espressa verbalmente nella rinnovazione delle promesse battesimali. Vi è implicato che Dio, in questo secondo moto, non può dimorare in nessun'anima peccatrice lontana da Dio. La grazia santificante trae la sua denominazione proprio dal cancellare il peccato. È insito nella sua stessa essenza che l'inabitazione per grazia non sia possibile in esseri impersonali, cioè infraumani. Comporta un'irruzione continua dell'essere divino e della vita nell'anima benedetta. Questo essere però è vita personale e può irrompere solo là dove gli venga personalmente aperto. Perciò la ricezione della grazia non è possibile senza una libera accettazione. Essa compie quindi un reciproco compenetrarsi, possibile dove è presupposto un vero essere interiore, cioè spirituale. Solo quanto vive spiritualmente può accogliere una vita spirituale. L'anima in cui Dio dimora attraverso la grazia non è un palcoscenico impersonale della vita divina, bensì ella stessa viene introdotta in questa vita. La vita divina è vita trinitaria, è l'amore irrompente in cui il Padre genera il Figlio e gli comunica il suo essere, in cui il Figlio abbraccia questo essere e di nuovo lo comunica al Padre, l'amore in cui il Padre e il Figlio sono uno, che entrambi insieme respirano come loro spirito. Attraverso la grazia questo spirito è infuso nei cuori, così l'anima vive la sua vita di grazia per lo Spirito Santo. Ama in lui il Padre con l'amore del Figlio e il Figlio con l'amore del Padre. Questa convita della vita trinitaria può compiersi senza che l'anima percepisca in sé l'inabitazione delle divine persone. In realtà solo un piccolo numero di eletti giunge a cogliere percettivamente la divinità trinitaria nel suo più profondo interiore. Per la maggioranza, una fede illuminata conduce a una conoscenza vivente di questa abitazione e ad un vivente rapporto con il Dio Trino nella fede pura. Chi non si è giunto a questo alto grado è legato attraverso la fede, la speranza e l'amore con Dio. Anche se non gli è chiaro che Dio vive nel suo più profondo interiore e che egli può trovarlo colà, che tutta la sua vita di grazia e virtù sia effetto di questa vita divina in lui e che ne ha parte.